Eccoci, benvenuti alla Biennale Tecnologia. Questa domenica è la quarta giornata che passiamo insieme, quindi consentitemi di sentirmi in confidenza con voi, con le vostre domande, con le vostre curiosità, disponibilità. E allora, se siamo in confidenza, caro pubblico della Biennale Tecnologia, voglio dirvi che questa occasione è molto particolare per me. È molto raro trovare un maestro sulla propria strada ed è molto, molto raro trovare un maestro che poi nel tempo diventi un amico. Ma la cosa più rara di tutte è che un amico di quelli con i quali avete vissuto tutta la gioventù e che c'è sempre stato, poi alla fine nel tempo è lì un maestro. Questo è Mauro Carbone, filosofo, insegna a Lione, alla Jean Moulin, ha studiato Merleau-Ponty, estetica e tutto quello che c'è di interessante nella filosofia contemporanea.
Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Ringrazio Luca De Biase delle sue parole affettuose, di un affetto appunto di lunga data che ricambio profondamente. Ringrazio i due direttori della Biennale Tecnologia per questo invito e tutto lo staff per il supporto tecnico e organizzativo che ha dato. Il titolo della mia lezione di oggi è, come vedete, con il verbo rigorosamente al futuro, visto che il futuro è il tema di questa edizione della Biennale Tecnologia. Schermo sarà lei, quindi rigorosamente al futuro. Però, per parlare un po' di futuro c'è bisogno un momentino di fare un brevissimo bilancio di un passato almeno molto prossimo per quanto riguarda i nostri rapporti con gli schermi. È un passato, scusatemi, talmente prossimo che per ricordarvelo ho scelto un riferimento che data di soltanto 3 anni fa, cioè il 2017, quando il regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, messicano, presentò prima a Cannes, dove venne premiata, e poi a Milano alla Fondazione Prada, un'installazione di realtà virtuale intitolata Carne e Arena, Virtually Present, Physically Invisible, attraverso la quale egli voleva farci provare l'esperienza di trovarci nella pelle degli immigrati ispano-americani che attraversano il confine clandestinamente per andare negli Stati Uniti. Ma la cosa che risulta interessante dell'operazione di González Iñárritu per il nostro discorso è che dal punto di vista tecnico-formale la sua intenzione era quella di, come dichiara in questo passo che ho riportato, di superare la dittatura della inquadratura per uscire quindi dal condizionamento che questa ha sempre dato al cinema e farci appunto vivere nella pelle di coloro che la realtà virtuale ci permette di accostare in maniera immersiva. Questa dichiarazione di González Iñárritu, dunque, è di soltanto 3 anni fa, ma in qualche modo rilancia una profezia che nell'ambito delle riflessioni sugli schermi e sui nuovi media era già stata formulata da Lev Manovich 19 anni or sono, quando scriveva nel suo libro Il linguaggio dei nuovi media che con la realtà virtuale lo schermo scompare del tutto. Ecco, quindi il ragionamento che Manovich faceva e la dichiarazione di González Iñárritu sembra inverare è un ragionamento tutto sommato piuttosto lineare, cioè 30 anni fa si è sviluppata, secondo certe modalità, quella che chiamiamo rivoluzione digitale. Questa rivoluzione digitale ha stabilito un nuovo statuto delle immagini che non sono più necessariamente copie della realtà fisica, quindi non sono più necessariamente immagini di. Questo ha portato a una loro proliferazione e se contemporaneamente si è avuta una proliferazione degli schermi, questa è conseguenza di quella delle immagini. Ma nel frattempo, grazie a certe tecnologie, le immagini sono diventate sempre più immersive, pensiamo al 3D, pensiamo alla fine della inquadratura di cui parla lo stesso González Iñárritu. E questo quindi fa sì che lo schermo, in quanto supporto delle immagini, sia prevedibilmente destinato a lasciare il posto ad altri supporti per le immagini, come per esempio i caschi di realtà virtuale, che tuttavia ci isolano dalla realtà fisica. Ecco, questa era un po' l'opinione dominante rispetto al tema degli schermi fino a quando? Fino a prima di quella che Baricco, in un videoforum a cui mi è capitato di assistere il 5 marzo 2020, al tempo non si parlava ancora di pandemia, ma soltanto di epidemia, definiva il primo grande crash test della civiltà digitale. Quindi la pandemia, tra le tante altre cose, è stata anche questo. Un crash test che ci ha imposto di fare un bilancio anche rispetto ai 30 anni di rivoluzione digitale precedenti e alle opinioni che rispetto a quei 30 anni ci eravamo fatti, tra cui l'opinione che ho schematizzato prima e che portava alla profezia di una prevedibile fine degli schermi. Ecco allora che cosa possiamo dire, cosa possiamo leggere rispetto a quella opinione sul New York Times del 31 marzo 2020, in un articolo che riguarda il dibattito sul tempo trascorso davanti agli schermi. La giornalista annuncia nel titolo di questo articolo che il coronavirus ha terminato il dibattito sul tempo passato davanti agli schermi, screens won. Quindi gli schermi hanno vinto. Questo articolo è interessante perché se lo leggete vedete che le persone intervistate da questa giornalista dicono che sì, purtroppo gli schermi hanno vinto, siamo tutti in lockdown, dicevano, e quindi è inevitabile utilizzare gli schermi come forma di comunicazione con ciò che sta fuori dalla nostra abitazione, ma quando il lockdown finirà avremo ancora più voglia di prima di abbracciarci a vicenda. Affermazioni che ormai sappiamo essere molto ingenue e che non hanno avuto modo di trovare una realizzazione. Però nel frattempo abbiamo cominciato a utilizzare sempre di più gli schermi per operazioni che prima soltanto pochi di noi o soltanto raramente facevamo. Questo è un esempio di queste operazioni nel quale molti di voi si riconosceranno, un aperitivo via Skype durante l'emergenza del Covid-19. Quindi nel mettere in discussione certe opinioni rispetto alla rivoluzione digitale che si erano costruite nei 30 anni precedenti, questo crash test dovuto alla pandemia da Covid-19 ha anche fatto sì che nuove esperienze, nuove scoperte in qualche modo venissero condivise da una parte molto consistente della popolazione. Si è quindi scoperto, si è quindi assodato, si è quindi acquisito non più soltanto per convinzione intellettuale, ma per esperienza vissuta, che gli schermi non sono, né sono mai stati, semplici superfici che mostrano immagini, come ancora invece nei 30 anni precedenti un'opinione dominante tendeva ad affermare, ma gli schermi, mostrando insieme e nascondendo certe porzioni del visibile, ne hanno sempre operato una certa distribuzione sia del visibile che dell'invisibile, che è andata modificandosi storicamente, culturalmente e tecnologicamente in diverse epoche, e con ciò hanno di volta in volta istituito relazioni e aperto esperienze, come appunto questa immagine racconta. Questo quindi è un dato nuovo, un dato culturalmente significativo, che ci deve tra l'altro far interrogare sul ritardo precedente, e che potremmo tradurre nel fatto che gli schermi non sono mai stati delle mere surfaces, ma, per giocare appunto su questi termini inglesi, delle surfaces operanti come interfaces, se è questo che mettere in relazione appunto inter sottintende. E questa nuova acquisizione, ripeto, un'acquisizione vissuta e largamente condivisa, viene riassunta e rilanciata poche settimane fa da Riccardo Luna su Repubblica.it in un articolo intitolato "13 milioni di italiani hanno scoperto le videochiamate, che ci facciamo?". Luna sottolinea come appunto nei due mesi intercorsi tra marzo e aprile 2020 una quantità molto notevole di italiani ha acquisito un atteggiamento e qualche competenza digitale tali da far compiere all'Italia un balzo di competenze digitali mai visto per un paese che è all'ultimo posto sul tema. E quindi Luna si domandava come fare ora, come fare a non sprecare questa improvvisa disponibilità a imparare, questa apertura convinta sul digitale, in un paese dove tanti hanno sempre considerato questo mondo, quello digitale, una perdita di tempo, quando non un luogo pericoloso. Ecco, alle considerazioni di Luna, che parla di un'apertura convinta sul digitale che si sarebbe maturata nello spazio di due mesi di lockdown, aggiungerei che questa apertura sul digitale appare tanto più convinta in quanto non è avvenuta tramite tecnologie che simulano la fine degli schermi, come possono essere quelle dei caschi di realtà virtuale che appunto, secondo la profezia di Manovich, avrebbero dovuto prendere il posto degli schermi stessi, e quindi non è avvenuta questa apertura sul digitale attraverso l'avvento di una presunta immediatezza, un'immediatezza tanto presunta quanto ingannevole, perché ci avrebbe fatto pensare, ci ha spesso fatto pensare, che gli schermi ci dessero una visibilità totale, una visibilità senza più invisibile, una assenza di ogni mediazione. Ebbene, non è stato così, non è stato attraverso questa via illusoria della trasparenza 2.0, come io l'ho chiamata in un mio articolo, che questa apertura sul digitale convinta è avvenuta, ma anzi è avvenuta attraverso un rapporto con gli schermi tale da farci ricordare l'etimologia stessa di questo termine. E vedete, l'etimologia del termine schermi è la stessa del termine scherma, il verbo longobardo schirmain, che significa proteggere, e in questo senso ho voluto ricordare come gli schermi durante il lockdown abbiano ricoperto una funzione simile a quella della protezione che ci viene data dalle mascherine stesse, che sono una forma di schermo a loro volta. Quindi c'è da chiedersi oggi se, essendo entrati in un mondo la cui esigenza più diffusa sembra quella di essere connessi, interattivi e insieme protetti, come appunto l'etimologia del termine schermi ricorda, un'efficace risposta a queste esigenze, connessione, interazione, protezione, non possa venire piuttosto che dai caschi di realtà virtuale, per esempio da certi head-up displays, in gergo l'acronimo è HUD, indossabili. Ossia certi visori che, anziché isolarci dal mondo fisico come fanno i caschi di realtà virtuale, che per questo nella fase che si è aperta con la pandemia sembrano non darci quanto prevalentemente cerchiamo, gli HUD invece possono trasmetterci non solo immagini, ma informazioni multimodali, quindi che si indirizzano a diversi campi sensoriali, e nel contempo ci consentono, come dice l'espressione stessa inglese che dà loro il nome, di mantenere lo schermo dritto, lo sguardo dritto davanti a noi, quindi non perdere il contatto con il mondo fisico. Ecco, una definizione generale di che cosa sia un head-up display, indicatore a testa alta, la troviamo nel brevetto dei Google Glass del 2013, che spiegava che gli head-up display consentono a chi li utilizza di visualizzare una scena mentre informazioni ad essa relative vi si sovrappongono, in modo che chi guarda attraverso il display head-up vede contemporaneamente sia la scena che le informazioni. Quindi ho tratto questa definizione dal brevetto del Google Glass, che possiamo quindi definire, per come lui stesso si proponeva, un EDAP display indossabile a realtà aumentata in grado di farci ricevere informazioni, controllare itinerari e condividere immagini o gestire videochiamate. Ricordo, per chi ritiene che il Google Glass sia soltanto una strada infelicemente interrotta del passato di questo tipo di tecnologie, che la loro produzione fu sì interrotta nel 2015, ma nel maggio del 2019 è stata lanciata un Enterprise Edition 2 in vendita dai primi mesi del 2020. Più in generale, altre aziende tecnologiche molto importanti, tra cui Apple, si sono avviate sulla produzione di glass intelligenti simili che ai Google Glass, o che comunque portano tecnologie simili a quelle dei Google Glass e quindi sono a loro volta degli HUD indossabili. Una di queste aziende è Apple, e qui ho voluto trarre da un blog dedicato appunto alle novità di Apple una frase che mette in relazione quello che vi ho suggerito prima io stesso, ossia la situazione nella quale la pandemia ci ha attualmente immerso e le possibili protezioni che un device come gli HUD ci possono garantire. Con la pandemia di Covid-19, scrive BW Enterwick, abbiamo tutti imparato che più tocchi le cose, più rischi che le tue mani entrino in contatto col virus, e gli studi hanno dimostrato che tutti noi ci tocchiamo il viso senza pensarci molto durante il giorno. Apple Glass, e lui spera che non si chiamino così, permetterà alle persone di ottenere informazioni senza toccare nulla. Inoltre, indossare il glass è un altro strato di protezione contro le particelle sospese nell'aria che trasportano Covid. È vero, è una protezione minore, ma è qualcosa. Ecco perché mi interessa in particolare parlare degli HUD indossabili, perché su questo, in una prima fase almeno, regnava un equivoco che è molto importante invece chiarire. Ossia, quando noi pensiamo a questo tipo di device, non dobbiamo pensare che le informazioni che esso ci mostra siano informazioni che compaiono sulla lente dell'occhiale, facendo quindi di questa lente una sorta di schermo. La lente non è lo schermo sul quale noi vediamo le informazioni, per il semplice motivo che quella lente sarebbe troppo vicina al nostro occhio e quindi la nostra percezione visiva sarebbe impossibile. Avete mai provato a mettere lo schermo del vostro cellulare vicinissima all'occhio? Non vedete più niente, non vedremo più niente se questa fosse la tecnologia sulla quale si basano gli EDAP displays indossabili come quelli di cui stiamo parlando. In realtà le cose sono diverse. Ossia, il prisma di glass, come ha sottolineato Martha Nehaus in un volume che adesso non è più in corso di stampa come qua sembra, ma è uscito pochi giorni fa, I poteri degli schermi, Ecco, Marta Neuhaus sottolinea che in realtà gli head-up displays indossabili funzionano grazie ad un prisma il quale indirizza il fascio luminoso nel nostro occhio e in questo senso lo schermo di glass non è il prisma, né lo è la lente del glass, ma questo schermo sul quale viene proiettato il fascio luminoso, è il nostro stesso occhio. Questa tecnologia è una tecnologia che si chiama Virtual Retinal Display o schermo a proiezione retinica. Ne vedete qui lo schema di funzionamento. A destra vediamo inscritto in un cerchio l'occhio e a sinistra vediamo che davanti all'occhio, per una sorta di illusione percettiva, si visualizza non già uno schermo fisico, bensì uno schermo virtuale, visibile soltanto dall'utente e situato, come dicono certi brevetti, alla distanza di un braccio dal volto dell'utente, una distanza nella quale lo schermo virtuale che si visualizza consente di visualizzare le informazioni che appaiono. Ecco, vedete, questa è una raffigurazione di quanto sto cercando di mostrarvi, cioè una visualizzazione di quella che sarebbe la percezione visiva dell'utilizzatore di questo tipo di head-up display. Quindi vi dicevo che è la nostra retina ad essere lo schermo sul quale vediamo e grazie al quale l'head-up display ci mostra delle informazioni. Ecco allora che, anziché parlare di fine degli schermi, ho cominciato a chiedermi se non si debba piuttosto parlare di un impiego di certi organi del nostro corpo come schermi connessi. E ho quindi coniato la nozione di quasi protesi, dove la quasi protesi non è un elemento, un artefatto tecnologico come siamo abituati a considerare la protesi, ma è la quasi protesi è un organo del nostro corpo che temporaneamente viene coinvolto nel funzionamento del device connesso e che permette a questo device connesso di compiere il compito per il quale è stato concepito. In questo caso, la nostra retina è la quasi protesi che ci consente di aprirci agli orizzonti che qui ho sottolineato essere partecipativi e multimodali rispetto a quelli invece che tendono ad isolarci dal mondo esterno della realtà virtuale. Gli orizzonti partecipativi e multimodali, dicevo, della realtà aumentata o della realtà mista, che rispetto alla realtà aumentata si distingue perché vi si può fare esperienza di immagini virtuali in 3D integrate a e interagenti con il mondo fisico. Quindi ecco questa idea della retina come quasi protesi, della retina come schermo attraverso il quale riceviamo certe informazioni, ma c'è un altro esempio che potrei farvi della retina come schermo di proiezioni ed è la tecnologia dell'eye tracking, cioè quella tecnologia in virtù della quale raggi infrarossi vengono proiettati nel nostro occhio e consentono poi ad una telecamera, vedete il puntino rosso che si visualizza nello schermo a destra, di registrare i movimenti fatti, compiuti dal nostro occhio. Anche in questo caso, ripeto, ciò avviene grazie al fatto che il nostro occhio viene utilizzato come schermo di proiezione di raggi infrarossi. La luce a raggi infrarossi è indirizzata al centro della pupilla, il riflesso infrarosso dalla cornea dell'occhio viene rilevato da una telecamera che poi appunto lo trasferisce nello schermo quale quello che noi abbiamo visto alla destra del paio d'occhi che venivano presi in considerazione. Ebbene, l'eye tracking, l'oculometria, è una tecnologia di tracciamento oculare che un tempo era riservata agli scienziati, però si è, diciamo così, diffusa al di fuori dell'ambito dei ricercatori. Questi strumenti di eye tracking sono messi in vendita per uso commerciale e consentono di rendere conto delle aree che sembrano attirare lo sguardo e dunque l'interesse dei consumatori o degli utenti, per cui sono particolarmente interessanti per un'azienda che deve per esempio scoprire se il modo in cui impacchetta la salsa di pomodoro attira l'attenzione o no dello sguardo del consumatore che si trova davanti a un numero molto ampio di packaging diversi di salsa di pomodoro e quindi può capire se il nostro sguardo è attratto più dal suo packaging che da altri packaging, studiando appunto il movimento dei nostri occhi per vedere se i nostri occhi per primi vanno a posarsi per prima cosa su il packaging che questa azienda ci propone. Ecco, io ho voluto riassumere questo tipo di strategia con la l'espressione nota a megli occhi. A megli occhi è un'espressione che nel nostro caso parla di una mercificazione degli sguardi. Una mercificazione degli sguardi che ovviamente c'è sempre stata, ma che in un'epoca in cui la proliferazione del visibile tende addirittura ad accecarci, è diventata la principale posta in gioco economica e politica del capitalismo globalizzato. Quindi è decisivo sia a livello economico che politico impossessarsi del nostro sguardo. Anche in questo caso, ripeto, la retina funziona da quasi protesi delle strategie di eye tracking e quindi funziona come schermo. Ma non solo la retina, bensì anche altri organi del nostro corpo possono essere temporaneamente impiegati come quasi protesi, anzitutto la pelle. Qui noi vediamo un tatuaggio temporaneo intelligente che serve a misurare la temperatura corporea. e quindi cambia colore a seconda di questa temperatura. La pelle, infatti, è la prima e più estesa interfaccia con l'ambiente, tra il nostro corpo e l'ambiente, è anche è inseparabile dal cervello con cui condivide centinaia di recettori, è dotata a sua volta di neuroni e quindi relativamente autonoma, quindi è una sorta di cervello periferico, così è stata definita, e proprio queste caratteristiche le consentono di assicurare questa funzione di quasi protesi. Abbiamo visto prima l'esempio di un tatuaggio temporaneo intelligente, facciamo un altro esempio dell'uso della nostra pelle come quasi protesi, della nostra pelle come schermo tattile. Ecco la Skinput Technology, che permette di usare il nostro corpo come un touchscreen interface di dispositivi elettronici di ogni tipo. Qui, come vedete, non si tratta di un tatuaggio, bensì si tratta di una proiezione sul nostro corpo degli strumenti tecnologici che diventano in questo modo disponibili. Infatti la Skinput Technology interpreta l'azione dell'utente in funzione della vibrazione emessa dal suo corpo nel punto toccato. Io ho proiettata sulla mano serie di tasti, nel momento in cui batto con il dito sulla parte della mano nella quale è visualizzato quel certo tasto, questo produce una vibrazione che viene interpretata per localizzare il punto che ho toccato e quindi il tipo di scelta che ho operato, e questa informazione viene poi trasmessa al dispositivo connesso. L'interfaccia è proiettata sulla mia mano grazie ad un picco proiettore che è integrato in un bracciale che si fissa al bicipite. Quindi anche qui abbiamo un organo del nostro corpo che funziona come quasi protesi e che è tale in quanto fornito di certe caratteristiche fisiologiche, che sono quelle peculiari della pelle. Ora capite in che senso il titolo della conferenza di oggi è "Schermo sarà lei", perché appunto anziché parlare di fine degli schermi, come troppo a lungo e troppo rapidamente è stato fatto, sembrerebbe che il futuro verso il quale stiamo avviando ci sia quello in cui sempre più saremo noi stessi ad essere trattati temporaneamente da schermi, peraltro riacquisendo così una funzione che è forse una funzione originaria che il nostro corpo ha avuto. Pensate all'ombra come un fenomeno che appunto si dà grazie al fatto che il nostro schermo fa da che il nostro corpo, scusate, fa da schermo alla luce e proietta l'ombra su un'altra superficie intorno a lui. Ovviamente non tutte le quasi protesi che si possono ipotizzare, non tutti gli usi quasi protesici del nostro corpo che si possono ipotizzare si risolveranno in quello di schermo. Però nel caso di dispositivi digitali centrati sulla visione o che comunque coinvolgono la visione, perché vedete questo è un dispositivo che abbiamo chiamato schermo tattile, ma non coinvolge soltanto il tatto, bensì ovviamente anche la vista. Ecco, in questi casi i nostri organi possono assumere temporaneamente lo statuto di quasi protesi delle loro principali interfacce visuali, cioè degli schermi, o addirittura la funzione stessa di schermi. Ma perché parlare di quasi protesi? Parlare di quasi protesi mi sembra importante per tematizzare un peculiare impiego di certi nostri organi corporei all'interno della rivoluzione digitale. McLuhan, per sottolineare il fatto che l'uomo poteva diventare subalterno a una certa agentività che gli veniva dall'esterno, parlava genericamente di servomeccanismo. Noi diventiamo il servomeccanismo dispositivi cui ci colleghiamo. Ma gli esempi di McLuhan andavano dall'indiano che diventa il servomeccanismo del proprio kayak al manager che diventa il servomeccanismo della propria agenda. Troppo generici per poter essere utili a descrivere con precisione una certa dinamica come quella che è in atto all'interno della rivoluzione digitale. Il termine quasi protesi serve invece per dire, ho cercato di dirlo così, lo statuto particolare di mediatore tra l'organico e l'organico, tra l'umano e il non umano, che certi organi assumono all'interno di relazioni in cui il primo termine, cioè l'organico, l'umano, tende sempre di più a perdere la propria centralità a favore del secondo, cioè l'inorganico o il non umano. Nello stesso tempo, parlare di quasi protesi vuol dire usare un'espressione che mantiene e sottolinea lo statuto ambiguo che questi organi del nostro corpo in quel momento in cui diventano quasi protesi assumono. Uno statuto ambiguo perché da una parte restano organi corporei di cui occorrerà studiare le relazioni che intrattengono in quel momento con il resto dell'organismo e che saranno inevitabilmente relazioni modificate rispetto a quando non funzionano come quasi protesi, ma nello stesso tempo assumono temporaneamente lo statuto di componenti aggiuntive di dispositivi digitali connessi che potenziano tecnologicamente certe capacità umane. E qui, per sottolineare quindi questo ruolo di componente aggiuntiva, potremmo recuperare il termine couplage, accoppiamento, che il filosofo francese Gilbert Simondon aveva utilizzato per parlare genericamente del nostro rapporto con gli oggetti tecnici. Per usare un altro termine, un'altra metafora simondoniana, potremmo dire che questo accoppiamento dei nostri organi corporei con dei dispositivi connessi diventerà il teatro in cui simultaneamente si troveranno ad avere un ruolo almeno tre agenti o addirittura attori, se vogliamo mantenere la metafora simondoniana, ma attori che non saremo noi. Ecco, in questo senso il sottotitolo della lezione di oggi dice non più protagonisti ma parte del teatro, perché appunto grazie a questo couplage con i nostri organi che ci mettono, che funzionando da quasi protesi consentono il funzionamento dei device ai quali siamo connessi, diventeremo sempre più parte di un teatro nel quale avranno luogo e modo di agire la causalità fisiologica dei nostri corpi, ovviamente quella tecnologica dei dispositivi, ma anche, e questo è l'aspetto più interessante, quella che l'antropologo dell'arte Alfred Gell chiama una agentività, cioè una capacità di agire seconda, che gli artefatti acquisiscono all'interno di una certa struttura di relazioni sociali. Ecco, questa agentività, questa agency, termine che sempre più oggi viene utilizzato per sottolineare appunto questa capacità di agire non umana, che in questo caso è dovuta ai dispositivi digitali, è una capacità di agire che avrà un ruolo sempre più significativo all'interno di uno spettacolo di cui, anziché semplici spettatori o assoluti protagonisti, saremo appunto parte integrante del teatro stesso. Per questo ci conviene studiarne bene la trama. Vi ringrazio.
Se non fossimo in uno schermo in questo momento, se fossimo nel teatro di un tempo, tu avresti ascoltato un applauso, spero che di riuscire a fartelo sentire io. Il tuo discorso è stato di grande precisione tecnica per portarci a seguire questa nuova condizione o questa interpretazione dell'attuale condizione del nostro corpo in relazione a questi oggetti, display, eccetera. Indubbiamente, mentre parlavi, si cercava anche di ricostruire un po' di relazioni tra quello che è stato, quello che è e quello che sarà, e tu lo facevi a tua volta, insomma, dandoci sia delle immagini relative a tecnologie che conosciamo, sia immagini relative a tecnologie che potrebbero esserci. Devo dire che in questo momento o c'è qualcosa nella mia connessione. Ecco, qui cominciano ad arrivare le reazioni del pubblico. Per fortuna la mia connessione funziona, e ti mando i complimenti di Joshua Held, che dice bellissima lezione. Adesso, insomma, arriveranno alcune domande. Io nel frattempo ti vorrei, come dire, sollecitare sul rapporto tra questa consapevolezza della quale abbiamo bisogno, che tu ci aiuti ad alimentare, e le forme con le quali questa fenomenologia di cui racconti portano a una sorta di immediatezza o quindi di non consapevolezza. Nel senso che fin dai tempi in cui alla fine degli anni 70 Steve Jobs racconta della sua intenzione di costruire interfacce che non abbiano bisogno di un manuale per consentire alle persone di usare il computer, la sua strategia dal 79 dichiarata è quella non di avere computer più potenti, ma di avere dei computer che si usano senza manuale, che possano servire alla creatività, non alla informatica pura e semplice. E fa quella sua famosa storia dell'animale più efficiente dal punto di vista energetico, che è l'albatros. L'umano da solo per fare un chilometro ci mette moltissima energia, ma l'umano con la bicicletta è più efficiente dell'albatros. E conclude Steve Jobs: il computer per me è la bicicletta del cervello. Le due cose si connettono naturalmente perché più è immediata l'utilizzabilità del computer, più secondo lui il computer aumenta il cervello e come una bicicletta lo rende particolarmente efficace, efficiente per i suoi scopi creativi. Quindi c'è una relazione tra l'interfaccia che sparisce, della quale fai fatica ad accorgerti, della quale c'è bisogno di un filosofo come te per farcene vedere tutte le peculiari caratteristiche, e la consapevolezza. Perché se noi ci abituiamo ad avere degli occhiali che proiettano sulla nostra retina queste loro informazioni e ci fanno immaginare di avere a un braccio di distanza le informazioni che ci arrivano dal display connesso, questo sarà abbastanza immediato e quindi abbastanza poco consapevole. Pensi che questa sia l'antinomia che abbiamo di fronte?
No, non esattamente in questi termini. Allora, innanzitutto ti ringrazio del riferimento che fai a Steve Jobs e alla bicicletta, perché mi consentono di sottolineare come il mio discorso è un discorso che va in una direzione inversa. Non escludendo, ben inteso, la direzione che tu hai evocato, che è la tipica direzione per la quale un antropologo come Leroy Guron o parlava di tendenza alla esteriorizzazione della tecnologia, no? Cioè la tecnologia sarebbe in tutta la storia e preistoria dell'umanità quello che consente un rafforzamento di certe nostre capacità, innanzitutto corporee, che altrimenti sarebbero state limitate, un rafforzamento che avviene attraverso uno spostamento all'esterno di queste capacità rafforzate, no? La ruota è questo, la ruota è uno spostamento al di fuori della capacità di movimento del piede che mi consente di fare più strada. Leroy Guron e McLuhan parlano entrambi di questo paradigma, che è il paradigma dell'esteriorizzazione, cioè dello spostamento fuori, ripeto, fuori dal corpo. Ecco, io quello che ho suggerito è invece che con l'avvento delle wearable technologies, cioè delle tecnologie indossabili, abbiamo un ricentramento della tecnologia sul corpo. Questo ricentramento della tecnologia sul corpo, che possiamo quindi, per usare l'antonimo di esteriorizzazione, chiamare interiorizzazione della tecnologia, può assumere la forma più ovvia da immaginare, quella del chip impiantato dietro un orecchio, tanto per evocare una puntata di Black Mirror. Solo che i chip impiantati nel corpo richiedono operazioni, sono invasivi, operazioni chirurgiche, sono invasivi, sono costosi, eccetera, eccetera. Per cui io qui indico una strada di interiorizzazione della tecnologia che è meno invasiva e meno costosa, e che quindi mi sembra essere molto più insinuante e per questo da segnalare con forza, che non consiste nel impiantarmi il chip dietro all'orecchio, ma di usare una parte stessa del mio corpo temporaneamente come una componente aggiuntiva della tecnologia. Ecco, Questa è l'idea che sta dietro la presentazione che ho fatto. Se posso aggiungere qualcosa che non ho fatto in tempo a dire nella mia lezione, la mia idea è che questa agentività tecnologica che, con cui sempre più avremo a che fare decentrandoci e dando le spazio, ci sta mettendo in crisi la nostra percezione come individui, nel momento stesso in cui individuo vuole dire etimologicamente indivisibile. Sempre più faremo esperienze di individuazione, cioè di partizione e pluralizzazione delle nostre identità. E questa è la condizione umana verso la quale, a mio parere, stiamo avviandoci.
Eh sì, e questo è il punto. Ti ringrazio di averlo aggiunto perché in fondo mi mancava. Le domande stanno arrivando, siamo però proprio all'ultimo. Caro pubblico, sei stato un po' lento a reagire. Buongiorno, grazie della densa lezione di Cecilla Goria. Mi domandavo se della relazione con il fungente, ma mi riservo di procurarmi gli ultimi test del professor Carbone che molto probabilmente mi chiariranno questo quesito. Grazie, una buona giornata, l'ho citato per incoraggiarci. Ma non c'è quindi una domanda. Invece c'è una domanda di Donato, che sarà l'ultimo minuto che abbiamo. Quanto ritiene sia importante insegnare una metodologia di approccio agli eventi multimediali rispetto all'utilizzo manieristico dei software che stanno creando una sorta di uniformità di linguaggio del visivo?
È importante appunto mettere in crisi una maniera di aver vissuto e interpretato la rivoluzione digitale che è stata dominante in questi 30 anni e che ha appunto fatto del visivo in un senso troppo ristretto il punto d'approdo verso il quale stiamo andando. È importante sottolineare come questa rivoluzione digitale stia sempre più diventando multimodale e quindi, come diceva Luca De Biase all'inizio, tutto il nostro modo percepire noi stessi, il mondo e gli altri ne saranno sempre più investiti. È in questa percezione e ciò cui la percezione si accompagna, cioè il desiderio, che dobbiamo sempre più focalizzare la nostra attenzione. Grazie.
Grazie Mauro Carbone di essere stato con noi a Biennale Tecnologia 2020, una edizione durissima dal punto di vista del contesto, affaticata da un anno in cui la salute di tutti si è incrociata con la salute di ciascuno, non parliamo d'altro, ma auguro a tutti di stare bene. Questo incontro è registrato e quindi lo potremo rivedere, riascoltare quante volte vorremo, ne varrà la pena. Alla prossima volta, arrivederci.
Arrivederci e grazie a tutti, grazie Luca.